Buongiorno dottore! Consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E allora siamo pronte per dare il buongiorno al dottor Michele Pizzinini, Francesca?
È sempre in splendida forma, buongiorno dottor Pizzinini!
Buongiorno, dobbiamo dare buon esempio noi, eh?
Oh, beh, giustamente.
Beh, è vero, sì, è così. Allora, buongiorno, ben ritrovato anche a tutti i nostri amici, nuova puntata, ricordo magari subito i numeri di telefono, dai, così se i nostri amici hanno domande da fare, possono farle direttamente in diretta allo 0461 39 11 80 oppure possono mandare un bel messaggio SMS o WhatsApp, anche audio, al 366 12 61 060.
Allora, il tema di oggi l'abbiamo annunciato anche, no, nel corso della nostra mattinata, riguarda in parte, no, ci ricolleghiamo alla puntata di mercoledì scorso, idratazione e integratori per lo sportivo. Ma quindi, dottor Pizzinini, cosa conta di più? Cioè, più importante una corretta alimentazione, una corretta idratazione? Insomma, cosa alla fine mettiamo in cima alla classifica?
Beh, ovviamente è importante mangiare correttamente, ma diciamo che c'è sono cose note, soprattutto in medicina dello sport, che si sono visti vincere atleti infortunati, atleti affamati, ma non si è mai visto vincere un atleta disidratato. Quindi in corso di prestazione fisica direi che l'idratazione è molto più importante che non l'alimentazione giusta. Quindi l'idratazione nel corso della prestazione è importante per andare a supplementare quello che noi perdiamo prevalentemente sotto sforzo, vale a dire perdiamo l'acqua. E basti un esempio banale: quando noi perdiamo un 3-4% del nostro peso corporeo causato dalla disidratazione, dalla perdita di liquidi, peggioriamo la nostra prestazione di quasi un 30%, e quindi ci può essere anche il rischio. Ci sono state anche situazioni direi anche note nella storia dello sport dove soggetti disidratati non riuscivano proprio ad arrivare all'arrivo, soprattutto mentre alcune scene di maratona, adorando Petri eccetera, dove praticamente la difficile, diciamo, reidratazione pregiudica la prestazione, questo è indubbio.
Ma quindi che caratteristiche deve avere allora una bevanda, soprattutto quando magari facciamo appunto una gara, no?
Ecco, l'importante è rimettere in circolo, diciamo, quello che noi consumiamo. Noi potremmo dire banalmente che durante lo sforzo fisico noi perdiamo solamente acqua, perché con la sudorazione noi perdiamo i liquidi. La sudorazione è un metodo per raffreddare i nostri muscoli, quindi quando facciamo uno sforzo i muscoli lavorando producono calore e per raffreddarli viene eliminata, diciamo, acqua calda sotto forma di sudore. Quindi perdiamo liquidi essenzialmente e ovviamente consumiamo il glucosio, che è il combustibile per eccellenza per una prestazione di alto livello, e quindi le uniche due cose che veramente contano in corso di una prestazione fisica, soprattutto se è una prestazione fisica piuttosto impegnativa, è quello di rimettere acqua e zucchero. Queste sono le due cose principali. Molte volte noi troviamo degli integratori commerciali, prodotti che vengono proposti che così per la bevanda da gara, dove vengono messe anche delle vitamine, la B6, la B12 eccetera, però questa integrazione in quel momento è del tutto inutile, perché noi abbiamo bisogno soltanto di acqua e zucchero banalmente. Quindi la miglior bevanda da gara deve essere una bevanda isotonica. Isotonica significa che ha la stessa concentrazione del sangue, in modo che il passaggio dallo stomaco, l'intestino al sangue sia il più rapido possibile, perché noi dobbiamo andare a reidratare i muscoli, che sono la vera sede della fatica. Quindi dobbiamo mettere una bevanda che non sia troppo concentrata. Molte volte, soprattutto in passato, mi ricordo anche in occasione della marcia longa eccetera, o i ciclisti si preparavano le bombe, cioè nella borraccia mettevano il miele, la bustina di Polase, i cucchiaini di zucchero, cioè tutta una serie di sostanze che all'atto pratico servivano veramente poco, e una volta che queste giungevano nello stomaco dovevano essere, diciamo, diluite, quindi paradossalmente lo stomaco assorbiva liquidi dal circolo sanguigno per sciogliere questa bevanda perché era fin troppo concentrata e per poi permettere il passaggio all'intestino e quindi l'assorbimento. Quindi bevande troppo concentrate potrebbero peggiorare addirittura l'idratazione. Quindi acqua, zucchero. È noto che consiglio da anni una bevanda per lo sportivo fatta in maniera artigianale. Se voi prendete una borraccia da mezzo litro, mettete un cucchiaino di quelli da tè di zucchero, quindi ogni 100 grammi in una borraccia andranno quindi 5 cucchiaini di zucchero, mettete un pizzico di sale, ma non perché abbiamo bisogno di sali, perché in realtà di sale ne perdiamo relativamente poco, ma semplicemente perché si è visto che il sodio favorisce l'assorbimento del glucosio a livello intestinale, come se il sale aprisse la porta delle cellule intestinali per assorbire più velocemente gli zuccheri. C'è questo effetto traino. E mettiamo nella borraccia poi il succo di un limone, e questa qui è una bevanda isotonica che andrebbe benissimo per qualsiasi tipo di prestazione, costo minimo e in realtà direi ha la stessa efficacia di altre bevande molto più pubblicizzate e ripeto anche talvolta forse anche migliore di quelle che vi mettono le vitamine. Mentre siamo sotto sforzo è inutile impegnare l'apparato digerente ad assorbire le vitamine, perché o le vitamine sono già nei muscoli che stanno lavorando, oppure aspettare che ci sia l'assorbimento, vadano in circolo, arrivino a destinazione, probabilmente la gara è già finita.
Allora, questa è la bevanda, no, consigliata per chi magari deve appunto fare una gara sportiva, un'attività atletica di un certo tipo, ma quando e come bere?
Allora, è importante arrivare ben idratati al momento della prestazione fisica, quindi qualche volta si consiglia di bere magari anche anticipatamente, perché noi, come dicevo l'altra volta, innanzitutto la gara della domenica la facciamo con quello che abbiamo mangiato il sabato. I carboidrati hanno una tripla quantità di acqua di accompagnamento, quindi quando abbiamo del glicogeno muscolare che trattiene anche più liquidi, abbiamo a disposizione anche questa riserva di liquidi. Fino ad un paio d'ore possiamo bere una bevanda che non sia, potrebbe essere, non so, in questo periodo sto pensando agli atleti appunto che fanno la marcia lunga eccetera, possono bere una bevanda che sia facilmente assorbibile, una bevanda un tè zuccherato, una cosa niente di trascendentale. Poi in prossimità della gara è bene non bere troppo, perché il rischio è che con un po' di freddo, l'agitazione, dobbiamo magari andare in bagno
di
sul
corsa
più bello.
Però al bagno
esattamente 10 minuti prima di partire noi possiamo bere anche una bevanda zuccherata, potrebbe essere una Coca-Cola o qualche cosa, perché anche la Coca-Cola potrebbe essere un'ottima bevanda da gara. Sembra strano, ma se noi prendiamo una Coca-Cola diluita, prendiamo la solita bevanda da mezzo litro, mettiamo la lattina di Coca-Cola da 33, sgasiamo questa bevanda, aggiungiamo un po' di acqua, verrebbe una bevanda con una concentrazione del 10% circa, e per di più nella Coca-Cola c'è anche quel po' di caffeina, abbiamo anche le bollicine, che è l'acido carbonico che tampona il pH del sangue, che tende a diventare acido sotto sforzo. Quindi direi che la Coca-Cola diluita potrebbe essere annoverata tra le bevande da gara forse migliori. E quindi prima di partire, quei 10 minuti prima, possiamo bere questo ultimi 100-150 bicchiere e mezzo, per capirci, di questa bevanda zuccherata. E una volta partiti è importante non avere mai sete. La sete è un segnale che l'organismo si sta disidratando, quindi che il serbatoio della benzina praticamente sta arrivando al minimo, quindi non dobbiamo aspettare di andare in riserva, ma dobbiamo giocare d'anticipo e quindi cominciare a bere già dopo un quarto d'ora che siamo partiti. Anche se non abbiamo sete, però incominciamo a mettere un po' di liquidi, perché sotto sforzo la capacità di assorbimento è piuttosto limitata, quindi l'apparato digerente sotto sforzo, quando tutto il sangue è nei muscoli, non è a livello di stomaco e intestino, quindi la capacità digestiva viene limitata. Allora dobbiamo bere delle quantità modeste di liquidi già dopo un quarto d'ora che siamo partiti, e poi ogni 15-20 minuti al massimo introdurre un po' di liquidi, quindi bere a piccoli sorsi, perché questo permette un miglior assorbimento. Questo durante tutta la gara. Dopodiché è anche vero che per una prestazione della durata di un'oretta circa è quasi più il tempo che si perde a bere che non i vantaggi che se ne trarrebbero dalla bevanda stessa. Quindi per una prestazione fisica di un'oretta possiamo anche lasciare a casa la borraccia, andiamo ad allenarci, non serve la borraccia. Se facciamo una prestazione fisica che vada da un'ora a tre ore, è fondamentale l'idratazione, perché altrimenti se non beviamo a sufficienza alla fine della terza ora, ripeto, noi siamo disidratati e quindi il rendimento fisico sarebbe decisamente crollerebbe. Oltre le tre ore dobbiamo programmare eventualmente anche un'alimentazione modesta che non sia troppo impegnativa dal punto di vista digestivo, ma che permetta l'assunzione di quei carboidrati che in alternativa con una bevanda non riuscirebbero ad entrare in quantità sufficienti. Quindi ci vuole un po' di programmazione in base al tipo e alla modalità del tipo di esercizio fisico che stiamo facendo.
Quindi insomma l'avete capito, preparate la borraccia oggi, mi raccomando, che vi servirà insomma nel corso.
Ci ha dato anche la ricetta giusta,
esatto.
Economica e facile, con gli ingredienti che abbiamo tutti a casa, no?
Sì.
Quindi prendete nota e poi soprattutto se avete dei dubbi, delle riflessioni da condividere con il nostro dottor Pizzinini, ci ritroviamo tra poco.
E noi siamo pronti quindi per riprendere l'appuntamento con Buongiorno Dottore di oggi, in compagnia del dottor Michele Pizzinini, insieme a me come sempre Francesca Merz. Stiamo parlando di quanto è importante l'idratazione, non sempre, chiaramente sempre importante, qui però oggi ci stiamo occupando in questo caso di sportivi, di quanto è importante quando il nostro fisico è sotto sforzo.
Poi ovviamente quando parliamo di sportivi non necessariamente gli atleti agonistici, insomma chi pratica attività sportiva per stare in forma.
Certo,
no?
Anche la passeggiata appunto in la gita in montagna eccetera, è importante idratarsi in maniera corretta proprio perché ottimizza la prestazione e non ingolfa l'organismo, quindi si ha la sensazione anche di una prestazione migliore.
Quindi questo lo diciamo appunto anche per coloro che sono all'ascolto, che magari fanno una piccola attività ma vogliono avere qualche consiglio.
Noi in Trentino o in Alto Adige siamo molto anche per le attività individuali, quindi.
Allora dottor Pizzinini, prima abbiamo analizzato un po' che cosa si beve durante di fatto la prestazione sportiva, ma c'è anche una bevanda per esempio pensata per la fase successiva, quella del recupero?
Allora, la bevanda di recupero ovviamente deve mettere ancora una volta quello che noi abbiamo perso durante l'attività fisica, vale a dire dobbiamo introdurre liquidi, dobbiamo introdurre degli zuccheri e potrebbe essere vantaggioso, io ad esempio dopo lo sforzo fisico consiglio di prendere ad esempio una bevanda a base di mirtillo, perché durante lo sforzo fisico produciamo un sacco di radicali liberi. I radicali liberi sono delle sostanze diciamo dannose che arrugginiscono un po' i nostri organi, quindi i mirtilli sono forse l'alimento in assoluto che contiene una maggior quantità di principi antiossidanti, quindi che bloccano l'azione di questi radicali liberi. Quindi nella borraccia mettiamo il solito succo di mirtillo, oppure va bene anche il ribes nero. Basta che ci sia una colorazione spiccata, violacea, rossa, intensa, quindi una bevanda con questa colorazione contiene zuccheri, contiene acqua, contiene una quantità di sali relativamente modesta, però come dicevo ci interessa relativamente poco, ma contiene tanti di questi antiossidanti che bloccano l'azione negativa di questi radicali liberi che si producono sotto sforzo.
Che buono poi il succo al mirtillo, devo dire che anche
sì,
tra i miei preferiti.
È vero, buono.
Direi
vero.
Di sì, che dopo nel post gara direi che forse la bevanda migliore.
Ma invece sotto il profilo degli alcolici, cioè insomma c'è anche chi magari dopo una gara, ma anche solo non so per festeggiare o in compagnia magari beve qualcosa,
certo.
No? Si può o non si può?
Allora, finché si è in compagnia si beve la bevanda alcolica, va benissimo. L'atleta non è il caso invece che beva delle bevande alcoliche in prossimità dell'attività fisica, perché l'alcol interferisce con la DH, che è un ormone che regola praticamente il bilancio idrico, quindi rischia di avere un effetto disidratante. Quindi allontanate possibilmente l'alcol in corso di prestazione. Certo è che se stiamo facendo una scampagnata, arriviamo in cima al rifugio eccetera, una bella birruzza ci può scappare, quindi non è niente di sconvolgente, però non per chi ha intenzione di fare delle attività fisiche di alto livello, perché ripeto rischia di compromettere l'idratazione invece che trarne un vantaggio.
Durante lo sforzo, quindi durante l'attività sportiva, dobbiamo prendere anche dei sali?
No, tutte le integrazioni vanno fatte prima, quindi quando io faccio, immaginiamo appunto una prestazione di un certo livello, l'integrazione di sali minerali e di vitamine deve essere fatta nel mese precedente, perché il giorno della gara io devo disturbare il mio apparato digerente il meno possibile, devo dargli acqua e zucchero, se ho bisogno di vitamine e di sali minerali devo averli messi nel periodo antecedente, quindi devo fare il pieno di potassio, di magnesio, di tutte le vitamine, si prende un integratore di vitamine e di sali minerali preferibilmente in corso di un pasto nel mese precedente, in modo che i miei muscoli nel momento della prestazione fisica devono avere tutto quanto a disposizione. Posso fare un'integrazione di sali poi alla sera quando ho terminato la prestazione fisica, e il giorno della prestazione invece non devo mettere niente, deve essere così, come si diceva prima, semplicemente un po' di acqua, zucchero e quel po' di sale che mi permette un miglior assorbimento degli zuccheri.
Abbiamo parlato di bevande, ora parliamo di integratori. Questi servono a chi pratica sport?
Allora, direi che è quasi indispensabile, perché noi oggi non sappiamo più che cosa mangiamo e non sappiamo poi in realtà quanto consumiamo. Sappiamo che il consumo di tutte le vitamine è direttamente proporzionale al dispendio energetico, quindi è ovvio che uno sportivo consumando più energia consuma anche più vitamine di un soggetto sedentario. Allora, il fatto di mettere un po' di vitamine in più non ha la funzione di migliorare la prestazione, ma ha lo scopo di così preservare il nostro corpo, perché l'attività fisica potrebbe essere anche, se vogliamo, un po' stressante, cioè mette il nostro organismo, possiamo considerare un atleta come una macchina da gara, e quindi la macchina da gara deve avere più attenzione rispetto all'automobile che usiamo tutti i giorni, quindi l'integrazione con un polivitaminico e questi integratori di sali, 2-3 volte all'anno, queste integrazioni vanno fatte a cicli per consentire all'organismo di assorbire quello di cui effettivamente ha bisogno, perché ognuno di noi ha bisogno magari più di un tipo di sale piuttosto che dell'altro, e l'organismo queste cose le sa meglio di quanto noi non vogliamo andargli ad insegnare e quindi ciclicamente 2-3 volte all'anno faccio un mese di integrazione e 2 mesi di sospensione, in modo che poi nel periodo di sospensione il nostro organismo assorbe quello che vuole in sostanza. Il fatto di offrirgli una maggiore disponibilità di vitamine e sali minerali in un periodo relativamente breve ne assimila di più, però l'integrazione continuativa a mio giudizio non fa bene, perché rischia di intasare, siccome per certi oligoelementi abbiamo delle porte d'entrata che sono comuni per 3-4 oligoelementi, quindi rischiamo di mettere tanto selenio, però questo mi occupa la porta di entrata magari ad altri oligoelementi come potrebbero essere il cromo, il molibdeno, che assorbiamo in quantità relativamente modeste, e quindi la ciclicità, ripeto, permette all'organismo di dire adesso che ho tanto selenio a disposizione, mi porto dentro questo, mi faccio il mio magazzino, nel periodo di sospensione dell'integratore invece andrà a prendersi quello di cui magari quell'integratore non conteneva.
Ma quindi di fatto servono, perché poi c'è anche chi dice ma sia poi alla fine insomma possiamo farne anche a meno.
L'integrazione allo sportivo direi che è opportuna, quindi non serve per, ripeto, migliorare la prestazione, ma per proteggere l'organismo, quindi è proprio a scopo protettivo, perché qualche volta, soprattutto quando esageriamo, rischiamo di introdurre una quantità di vitamine, di antiossidanti, di sali, eccetera, inferiore di quanto non sia il dispendio. Quindi l'organismo, per certi versi, ha bisogno di questo qualche cosa in più, perché la prestazione fisica non è come fare la passeggiata, quindi quando mi alleno con una certa regolarità 3-4 volte in settimana, c'è chi si allena anche 2 ore al giorno e poi la domenica c'è la partita di calcio piuttosto che il giro in bicicletta eccetera, la supplementazione è quasi indispensabile.
E magari allora serve da questo punto di vista per gli atleti anche un surplus di ferro?
Allora, il ferro è fondamentale. Il ferro, ci sono tanti atleti che hanno l'anemia carenza di ferro. soprattutto gli atleti, ad esempio, che corrono dove c'è anche un impatto sul terreno, quando noi corriamo ci solleviamo proprio, stacchiamo dal terreno, quindi con il piede appoggiandolo poi passo dopo passo schiacciamo magari anche i globuli rossi che sono in circolo, e quindi tutti gli sport dove gli sport di resistenza in genere, ma soprattutto dove ci sia anche questo microtraumatismo, possono implicare una perdita di ferro diciamo maggiore del dovuto, e quindi la ferritina va sempre tenuta d'occhio. La ferritina è la quantità di ferro che noi abbiamo in deposito. Deve essere controllata dagli atleti di resistenza in particolare, ma in genere un po' da tutti, in particolare nelle donne, perché le donne possono avere una perdita di ferro maggiore causata dalle mestruazioni, da gravidanze, allattamento e quant'altro, quindi sono più a rischio di una carenza di ferro. E quando la ferritina è sotto il valore dei 20-25, necessariamente dobbiamo partire con un'integrazione. Quando la ferritina invece è maggiore, assorbe, introdurre del ferro come integratore non serve, perché il nostro organismo modula l'assorbimento in base al fabbisogno, quindi ho poco ferro, allora l'organismo ne assorbe tanto, ho tanto ferro, allora l'organismo ne assorbe poco. Così vale anche per gli altri elementi, c'è una persona che ha bisogno di tanto calcio, allora l'organismo ne assorbe tanto, se di calcio ce n'è tanto a disposizione l'assorbimento si riduce. Quindi il fatto però di trovarsi con dei valori di ferritina che stanno andando verso il basso, che ci dicono che le nostre riserve si stanno esaurendo, senza aspettare di incappare in un'anemia, ecco che allora vale la pena partire con un certo anticipo con un'integrazione.
Ecco, quali altri sali minerali servono?
Come vi dicevo prima, secondo me è importante introdurre il potassio, perché con la nostra storia evolutiva, come ho già avuto ormai modo di dire parecchie volte, il nostro comportamento alimentare, che era molto più ricco di cibi di origine vegetale, aveva un apporto di potassio che era quasi 10 volte maggiore rispetto a quello che assumiamo noi quotidianamente, e avevamo invece un apporto di sodio molto più limitato, e quindi il potassio è l'elemento, il sale, diciamo, più maggiormente rappresentato dentro all'interno delle cellule. Cioè nel sangue abbiamo tanto sodio, dentro le cellule, cellule muscolari in questo caso, c'è invece tanto potassio e ci sono il magnesio. Noi facciamo fatica a valutare quanto potassio c'è all'interno della cellula, perché quando andiamo a fare gli esami del sangue troviamo delle quantità minime di potassio, perché tutto quanto è dentro nella cellula. E quindi facciamo fatica a capire se abbiamo bisogno di un'effettiva integrazione o meno. La stessa cosa potremmo dire anche per quanto riguarda il magnesio. Anche il magnesio è uno di questi sali minerali che si trovano prevalentemente dentro nella cellula, e che è implicato spesso nella prestazione fisica. Tant'è vero che le persone che sono carenti di magnesio avvertono spesso questo senso di stanchezza, di spossatezza, quindi hanno questa sensazione proprio di mancanza di energia. Allora, potassio e magnesio sono forse le due cose che vanno integrate con più attenzione. Potassio, magnesio, ferro. E poi con questi integratori così generici noi abbiamo la possibilità di mettere questa quota in più, questo surplus di questi sali minerali, che qualora l'organismo ne avesse bisogno indubbiamente sarebbe favorito nell'accaparrarseli.
Ecco, poi a volte, no, capita, in realtà sempre più spesso devo dire, che nelle palestre, no, compaiono a un certo punto barattoloni di proteine. Queste sono indispensabili? C'è un po', no, un dibattito su questo, se sì o no.
Certo, dunque anche gli integratori di proteine, allora, per un'alimentazione per un tipo di vita normale, per una persona che faccia l'attività fisica, la classica passeggiata, eccetera, le vitamine noi le troviamo appunto in ciò che mangiamo. Quindi l'atleta direi che deve mangiare le proteine due volte al giorno, quindi io consiglio sempre agli atleti di mangiare una parte di proteine a pranzo. Ad esempio a pranzo mangiamo il piatto base di carboidrati, mettiamo vicino le uova oppure del prosciutto, mettiamo un po' di presaola, però una quota proteica è opportuno metterla anche a pranzo. Alla sera cena idem, dobbiamo mangiare un po' di carboidrati e mettere le proteine, carne, pesce, uova in buona quantità, perché queste servono per aggiustare e rinforzare i muscoli durante la notte. Qualche atleta gli consiglio pure magari di fare uno spuntino a metà mattina, di dire soprattutto se c'è un certo dispendio energetico, mi mangio un panino col prosciutto, in modo da mettere ancora una volta un po' di proteine. E sui carichi di proteine maggiori sono un po' perplesso, piuttosto io lavoro con gli aminoacidi ramificati in particolare.
Che sono?
Allora, le proteine sono fatte di 20 aminoacidi. Gli aminoacidi sono questi mattoncini, dovete pensare, non so, una scatola di Lego che ha gli elementi che sono lunghi, con 6-7 di queste placchettine. Ci sono quelli corti, quelli fatti ad angolo, quelli che hanno un'altezza maggiore, un'altezza minore. Ebbene, gli aminoacidi sono 20, hanno delle forme diverse che permettono alle proteine di avere forme diverse, quindi fatti con le curve, con gli angoli, eccetera. Immaginatevi di dover costruire un castello con il Lego, allora abbiamo la finestrella, la porta, tutte queste sostanze. Ebbene, 9 di questi aminoacidi sono essenziali, cioè l'organismo li deve introdurre dall'esterno perché non è capace di produrli autonomamente. Quindi le proteine sono più importanti per certi versi dei carboidrati, perché noi mangiando le proteine, come succedono nei carnivori, abbiamo la possibilità di produrre zucchero, produrre glucosio a partire dalle proteine, ma se noi mangiassimo soltanto carboidrati non avremo la possibilità di produrre le proteine, perché sono fatte di questi aminoacidi essenziali che devono essere ingeriti, assunti con l'alimentazione. Quindi tra questi aminoacidi essenziali ce ne sono 3, appunto questi ramificati, che sono la leucina, la isoleucina e la valina, hanno dei nomi particolari, ma questi 3 sono, i muscoli sono particolarmente ghiotti di questi 3 aminoacidi, per cui tutti gli aminoacidi normalmente passano attraverso il fegato, invece questi non passano attraverso il fegato e vanno direttamente nel muscolo. Il muscolo è fatto, direi, per gran parte di questi 3 aminoacidi, quindi nella prestazione fisica questi aminoacidi ramificati sono indispensabili. Quindi piuttosto che prendere questi barattoloni di proteine dove ci sono, se vogliamo, chiamiamo anche un po' di zavorra, l'integrazione con gli aminoacidi ramificati sarebbe un'integrazione molto più specifica, perché con una quantità di aminoacidi, questi 5, 6, 8 grammi in un giorno, che vanno presi dopo l'attività fisica, dopo che ho dato lo stimolo al muscolo, ecco che il muscolo assorbe rapidamente questi aminoacidi e ritrae praticamente un giovamento in termini proprio di rinforzo. Se non facessi, o meglio, se prendessi gli aminoacidi ramificati al di fuori dell'attività fisica, sarebbe come dire: prendo o compro una bustina di zucchero che la pago 1 euro, per cui sarebbe un po' a buttarli via. Accanto allo stimolo invece metto i ramificati, hanno un'efficacia probabilmente maggiore di una quota proteica supplementare, perché avrebbe tutta una serie di aminoacidi meno importanti. È una cosa un po' complicata, però direi
quindi
che forse
si prendono ad hoc, potremmo dire,
dopo l'attività fisica, proprio finalizzata al rinforzo e recupero muscolare.
Perfetto, anche oggi il nostro dottor Michele Pizzinini ci ha dato tutte le informazioni del caso, avete preso appunti, poi vi interroghiamo mercoledì prossimo.
Sì, questa è una minaccia.
Noi ringraziamo il nostro super dottore, il dottor Michele Pizzinini, appunto.
Non esageriamo,
oggi esageriamo, via. È stato un piacere, grazie.
Arrivederci, a risentirci.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!